come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.
Buongiorno a tutti, buona settimana, eccoci a una nuova puntata di Vendere Valore, nella quale comincio ad utilizzare il ricco materiale che gli ascoltatori che mi hanno inviato, mi avete condiviso tanta bella roba sul tema della vendita. E vorrei partire oggi proprio a esplorare dalla vendita partendo da alcune false interpretazioni. No, sbagliato dire false interpretazioni, direi alcune percezioni che si hanno della vendita. E se si hanno queste percezioni è significativo che ci sia anche una ragione per cui molti ritengono che la vendita sia spesso e volentieri da associarsi con una truffa. Ma prima di cercare di dare una risposta, sentiamo appunto come la pensano alcuni ascoltatori, come la pensano degli ascoltatori di Vendere Valore che hanno voluto darmi questo contributo. Partiamo dalla Toscana. Chiara Lorenzi e Chiara Tanasio, due igieniste dentali, due bravissime igieniste dentali. Chiara Lorenzi è anche presidente di un'associazione scientifica, la SISIO, hanno cercato di rispondere alla domanda perché un paziente è diverso da un cliente, perché c'è questa percezione per cui il paziente non è qualcuno che paga o comunque non ha lo stesso tipo, anzi il cliente non ha lo stesso tipo di cura che può avere un paziente. Quindi diamo voce a Chiara e Chiara per sentire che cosa hanno da raccontarci su questa visione interessante per riflettere e ragionare su come sia realmente intesa la vendita oggi. A voi la parola, Chiara e Chiara.
Ciao Paolo!
Ciao Paolo! Grazie!
In coro! Noi, è il coro dell'Antoniano, come sempre!
Grazie per averci invitato a partecipare a questo tuo progetto oggi.
E siamo molto liete di poterti aiutare in qualche modo in questo progetto e di poter rispondere a quella che è stata la domanda che ci hai rivolto, ossia se esiste in un certo qual modo la differenza tra il concetto di paziente e il concetto di cliente, quindi nell'ambito sanitario se effettivamente possiamo fare questa distinzione.
Allora, intanto c'è da dire, almeno secondo noi, che mentre la parola paziente prevede una certa, diciamo, cura, appunto, prendersi cura della persona, la parola cliente ci fa venire in mente più facilmente l'aspetto economico.
Tant'è che infatti il termine paziente si utilizza solo ed esclusivamente in ambito sanitario, questo proprio perché colui che si sottopone alle cure di un professionista del settore sanitario non può essere visto come un cliente, ossia, secondo me, ne abbiamo parlato con Chiara, è vero che noi gli vendiamo qualche cosa, perché alla fine gli vendiamo quella che è la
un
nostra...
Un servizio,
brava,
che la nostra, è la nostra professionalità.
La nostra professionalità, quindi il frutto di anni di studio passati e attuali. E qui ci sta asciuga il sudore. Vabbè. Aspetta, ti do un cencino. Però... Ora ritorniamo serie.
Probabilmente anche a causa della crisi, diciamo così, e anche a un certo cambiamento culturale, noi oggi siamo abituati a vedere anche il personale medico, quindi il medico o anche l'igienista dentale, ad esempio, quasi come un commerciante, perché proprio cerca di farsi clienti le persone e vendere più miratamente certi servizi. Però in realtà andiamo anche a vedere che c'è un po' un passo indietro, proprio perché professionisti, i bravi professionisti in realtà ricercano sempre l'aspetto curativo, quello di occuparsi della persona più che del commerciale.
Direi che c'è un grandissimo passo indietro, perché non possiamo assolutamente sovrapporre la figura del paziente con quella del cliente, secondo me, perché in questo caso vai assolutamente a perdere quello che è il focus, l'obiettivo dell'attività sanitaria, della professione sanitaria, appunto la salute del paziente. Quindi parlando appunto con Chiara, discutendo in relazione a quella che era stata la sua domanda, è venuto fuori proprio questo, cioè che purtroppo al momento, vuoi in primis secondo me la situazione economica che si è creata, si sono andati a perdere completamente quelli che sono i nostri cardini, cioè quella che deve essere l'attività principale di un professionista sanitario, cioè la salute. La salute non si svende, quindi il paziente non può essere un cliente, e ad un paziente non puoi promuovere, cioè fare dei pacchetti promozionali in cui gli offri 3 carie al prezzo di una o 2 sedute di igiene con lo sbiancamento regalato.
Però vedi che torni al discorso che facevo io, e cioè che si è persa un po' questa cosa, perché in realtà se te vedi le cliniche low cost o le varie pubblicità che vediamo, ci sono su Groupon quantità industriali di offerte, cioè, ma anche di sedute di fisioterapia a sconto. Quindi ecco che noi dobbiamo recuperare invece l'aspetto pazientale, non credo che esista questa parola, benissimo,
vabbè, ma è come
piuttosto che clientale delle persone.
No, non è possibile, secondo me, per quanto si decida di
puntare alla professionalità soprattutto.
No, cioè per quanto si decida di puntare si abbia la necessità, dati i tempi, di fare anche marketing, anche nei settori sanitari, però non può essere perso di vista questa cosa.
Assolutamente.
Il paziente non è un cliente. Vuoi, vendili 3 menischi, vendili un'otturazione, vendili una visita ginecologica piuttosto che un'igiene, ma cercando anche un qualunque canale di vendita attuale, ma quello che è il soggetto che si sottopone a noi come appunto professionisti sanitari è un paziente, dal latino patior, patire, e qui mi sa che ho detto una stronzata, però casomai tagliala, Paolo.
Guarda, ma avevi stupito con questa, con questo latinismo.
No,
benissimo.
Ho fatto il classico, ma vero?
Direi che con questo possiamo chiudere, che il fondo l'abbiamo toccato, o l'apice, a seconda dei punti
Chip di vista. Chip e Chop passano la linea a Gatto Mammone.
Ciao!
Ciao Paolo!
Grazie Chiara e Chiara, quindi torniamo al succo di quello che ci avete detto, cerchiamo di spremere per capire in che modo avete individuato un tema della vendita. Nel vostro immaginario, nella vostra percezione, nel vostro mondo, tutto quello che è collegato alla cura, quindi tutto quello che è rivolto a un paziente, qualcuno che ha bisogno di avere una persona che si prenda cura di lui e che aiuti al suo bene, non può essere catalogato come vendita. In qualche modo spazzate via tutti quei sistemi in cui non esiste un sistema sanitario nazionale, ma soprattutto è molto interessante la vostra visione, perché di fatto state dicendo che la vostra esperienza, anche provenendo dal vostro mondo, è quella di un mondo in cui la vendita è finalizzata a fregare il cliente, è finalizzata a guadagnare senza farsi carico del cliente, e quindi soltanto se viene superato questo obiettivo, questo modo di piazzare un prodotto, l'avete ripetuto in 2 o 3 volte con molto particolare, anche con degli esempi molto concreti, solo se si riesce a superare questo passaggio in cui ciò che viene fatto è per il bene del paziente, per il bene del cliente, allora si può uscire e si deve uscire da questo modo di intendere la vendita, tutto sommato, come, se non come truffa, perlomeno come scarso interesse per l'altro. E ahimè, questa è una situazione che si ripresenta spesso. Adesso sentiremo Alessandro Cecchi in che modo ci racconta del perché siamo arrivati ad avere una visione di questo genere oggi, ma è vero, quindi voi ce l'avete ricordato con molta evidenza, che la vendita è spesso percepita come una cosa fastidiosa, una necessità della quale farei a meno, ma sono costretto a farlo perché devo comunque comprare dei prodotti, devo comunque mettere nel mio carrello qualcosa che serva alla mia salute, alla mia felicità, alla mia azienda, alla mia impresa, ma nel fare questo io mi scontro con un venditore che invece ha come obiettivo quello di vendere un prodotto, quello di alla fine rifilarmi qualcosa. Molto interessante questo, interessante anche perché in alcune giornate di formazione che ho fatto ultimamente, dove si suggeriva anche per indicazione molto chiara della direzione della proprietà di passare da una vendita commerciale, da un approccio commerciale a un approccio consulenziale, la visione dei venditori non era per certi versi distante da quella di Chiara e Chiara. Sì, era sicuramente molto meno rivolta a sottolineare un aspetto forse un po' di truffa, ma sicuramente si sottolineava come il commerciale è colui che risponde a un bisogno, che vende a catalogo, che ti vende un prodotto, che vende il prodotto che è in promozione, che vende il prodotto che gli è stato detto di vendere in quel momento, anche se non è che sia esattamente quello che ti serve, mentre invece un consulente cerca sempre la soluzione migliore per il bene del cliente. A mio parere, nella mia esperienza, solo così si può vendere. La vendita è solo quella che vende valore, quello che aiuta il cliente a risolvere dei problemi, a trovare delle soluzioni, a fatturare di più, a guadagnare di più. Credo che sia solo questa la vendita. Ma mi sto scontrando, mi sto rendendo conto che c'è una percezione molto diversa ed è quella che adesso, ad esempio, ci racconterà Alessandro Cecchi. Lascio a lui la parola per questa seconda parte relativa a che cosa sia la vendita. In qualche modo è una prosecuzione di quello che ci hanno detto Chiara e Chiara nel loro intervento. Lascio la parola ad Alessandro Cecchi.
Perché c'è tanta resistenza nei confronti della vendita e spesso viene percepita come truffa? Io credo la risposta a questa domanda sia da ricercare nel passato, nell'era che precede di molto quella di internet, quella che viviamo oggi, dove le informazioni e i prodotti viaggiano superando barriere culturali e confini. Purtroppo per chi ha operato negli anni precedenti è stato più facile truffare le persone o fare pressione sulle persone, sia sul privato che sulle aziende. Basta pensare che per quello che riguarda il privato, il diritto di recesso è stato introdotto nella seconda metà degli anni '80 e se non ti trovavi davanti un venditore che capiva che non eri completamente convinto dell'acquisto o che comunque avevi avuto un ripensamento a distanza di un giorno o due, tu eri costretto ad andare avanti a tenerti un prodotto, ad andare avanti a pagare delle rate e comunque a non essere contento, anzi. Mi è capitato anche di conoscere venditori che cercavano di far leva sul fatto che una persona difficilmente e andava a dire con gli amici che non era contento di aver speso dei soldi per un prodotto e se li ha fatto fregare, quindi puntavano anche un po' su questa leva qua, cioè sul fatto che per non passare da stupido magari non andavi nemmeno a parlare male di quel prodotto lì, cosa che oggi è esattamente opposta, cioè c'è gente che se si trova male con un prodotto, se ha preso una fregatura, ne va a parlare su internet anche con estrema facilità. E dall'altra parte abbiamo anche i problemi che hanno vissuto le aziende, anche laddove c'erano persone più esperte di altre che ragionano più a mente fredda, sono state costrette a giocare alle regole del fornitore, vuoi perché fosse difficile o non conveniente cercare fornitori altrove, vuoi perché ci fosse un certo grado di distanza tra l'azienda che acquistava e quella che vendeva, e tante volte si era soggetti alle leggi di un venditore di passaggio in un periodo in cui la tua azienda doveva andare avanti a produrre, doveva dare a sua volta degli ordini, quindi non avevi tempo di valutare altre alternative o stare magari a fare delle battaglie con un agente di commercio o una controparte che non ti soddisfava pieno. E quindi è ovvio che questa situazione ha gettato le condizioni ideali per tramutare la figura del venditore in quella di truffatore, in quella un po' del piastrista, quando in realtà vendere è tutt'altro. E mi sorprende soprattutto il fatto oggi che trovo dei giovani che non vogliono intraprendere la carriera del venditore perché hanno paura di dover imparare ad ingannare le persone, a circuirle, a usare tecniche di persuasione di chissà quale tipo, quando sappiamo benissimo che queste sono assolutamente strategie che non stanno più in piedi se non per delle piccole forzature che ti possono portare ad un ordine, due ordini, tre ordini, ma quando dall'altra parte trovi una persona che riesce a liberarti di te, si libera di te e tu ti ritrovi con il conto scoperto di tutti gli ordini che non prenderai più da lui né da tutte le altre persone e aziende alle quali ha fatto cattiva pubblicità.
Grazie ad Alessandro Cecchi, grazie a questo suo prezioso intervento che ci ha spiegato un po' qual è l'origine di questa percezione della vendita come truffa, della vendita comunque come profitto principale per il venditore, come tentativo del venditore di mettersi in tasca il cliente. Io sono convinto e credo che 127 puntate, 128 puntate lo stiano a testimoniare, che l'unico modo per vendere, come dicevo, è quello di dare valore ai propri clienti. L'unico modo è quello di essere in condizioni di lavorare per il bene del cliente, perché se così si lavora si ottiene realmente un risultato che dura nel tempo, che sviluppa il passaparola, che sviluppa un circolo positivo. Sono rimasto molto sorpreso, ve lo dico proprio in maniera molto franca, perché sono stato contattato qualche tempo fa da una persona che aveva bisogno di un progetto di consulenza, un progetto formativo e di consulenza insieme, e che ha ricevuto il mio nominativo da un venditore di un'azienda con la quale ho lavorato alcuni anni fa. Questo venditore ha partecipato evidentemente a qualche intervento che ho tenuto diversi anni fa, devo dire, e ricordava ancora il mio nome, al punto che quando questo cliente ha chiesto ma avrei bisogno di fare questo tipo di progetto, avrei bisogno di seguire questo tipo di lavoro, sto cercando qualcuno, mi ha detto che la risposta è stata immediata: beh, contatta Paolo Puni perché ha lavorato con noi, lavora con noi, siamo felicissimi, quindi chi meglio di lui? Questo lo dico con umiltà, non lo dico come vanto, ma lo dico per mostrare come effettivamente sulla mia pelle ho sperimentato che quando si lavora bene le cose vanno avanti, quando si ha veramente a cuore il problema del cliente, il bene del cliente, il suo valore, il suo vantaggio, alla fine le cose tornano. Bisogna lavorare con continuità, veramente essere in grado di capire e dare il valore che per il cliente è significativo e importante. Alessandro diceva che questo potrebbe essere un retaggio del passato. Ahimè, purtroppo temo che non sia così. Sicuramente c'è una componente del cliente, il cliente che vuole comprare solo prezzo, che è il cliente da volantino, come dicono le aziende del retail, che sta cercando l'ultimo sconto e che quindi non è interessato al prodotto in sé, ma allo sconto. Favoriscono questo tipo di vendite così molto vicine alla truffa. Vuoi questo? Vuoi pagarlo poco? Te lo do. Non mi interessa sapere se ti serve, non ti serve, se è uno spreco o non uno spreco, se sarà la soluzione migliore per te, lo vuoi e basta. Vero? Quindi può esserci una componente di difficoltà di comprensione con il cliente, che vuol dire che magari dobbiamo andare a cercarci dei clienti che ragionino come noi e quindi lavorare per produrre una relazione specifica con i clienti che lavorano come noi e che comprendono questo passo. Però è anche vero che ancora oggi purtroppo ci sono molti che intendono la vendita come qualcosa di vicino alla manipolazione, vicino alla truffa, vicino, nella migliore delle ipotesi, all'interesse proprio e non all'interesse del cliente. Sono rimasto molto colpito nel sentire affermare, ad esempio, qualcosa di questo tipo da Raffaele Tovazzi, intervistato la scorsa settimana da Giulio Gaudiano a proposito della PNL e di un libro che ha scritto, PNL, Programmazione Neurolinguistica, che nella mia percezione di studioso razionalista, tomista della comunicazione, ha sempre lasciato forti dubbi. Beh, effettivamente è uno strumento che si può prestare a molte cose, ma è anche vero che si presta più facilmente a sostenere, ad aiutare il venditore che non è interessato completamente al bene del cliente, ma è interessato in modo particolare a ottenere i suoi risultati. E allora ho rubato questo estratto da questa puntata di Strategia Digitale, ma non l'ho rubato nel senso che lo dichiaro forte e chiaro qui che si tratta di un estratto della puntata di Strategia Digitale di mercoledì scorso, la puntata dedicata al libro e quindi al libro di Raffaele Tovazzi sulla PNL. Ecco, sentiamo che cosa ci dicono a proposito della PNL Giulio Gaudiano e Raffaele Tovazzi.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Andiamo sul discorso della PNL. Ma a molti gli dici PNL come se gli avessi nominato l'anticristo. Addirittura la nostra comune amica e compagna di Mastermind, Odra Bertolone, distingue tra PNL quella buona e PNL quella cattiva. Secondo te perché c'è tutta questa diffidenza rispetto alla PNL? E che cos'è per te la PNL?
Allora, sembra di riferirsi a Jedi contro Sith. Non so se sei appassionato di Guerre Stellari, sì. Il lato oscuro della forza. Ecco, io magari ti sorprenderò, ma forse neanche tanto, conoscendomi. Io credo tutti coloro che hanno un approccio diffidente alla programmazione neurolinguistica si rivelino in verità molto saggi. Perché dico questo? Perché alcune delle critiche mosse contro la programmazione neurolinguistica le possiamo elencare, così su due piedi me ne vengono alcune, tipo la PNL è manipolazione, l'avrai magari sentito dire.
Certamente.
Ebbene, io sono d'accordo. Addirittura molti anche dei trainer di PNL o di coloro che seguono seminari PNL ignorano la vera origine della PNL, che non è negli anni 70, ma tra la prima e la seconda guerra mondiale, dove coloro che governavano questo mondo si erano resi conto che i soldati nella prima guerra mondiale avevano a un certo punto un deficit di motivazione, cioè questi qua morivano e vedevano morire i propri compagni sotto gli occhi ogni giorno e cominciavano a manifestare insubordinazione rispetto ai dettami del loro leader.
E dagli allora, torto, d'altronde, dagli torto.
Dagli torto, ok. E allora, diciamo, registrando questo deficit di obbedienza, i grandi capi del mondo si sono detti: ma come possiamo manipolare i soldati rendendoli quasi felici di andare a morire per delle cause che magari sono totalmente altro rispetto all'interesse sociale in cui loro abitano? Ebbene, è nato un movimento che si chiama New Thought, nuovo pensiero, che metteva assieme la neonata psicologia e psichiatria applicata alla manipolazione dei soldati al fronte, di lì poi la seconda guerra mondiale e tutti gli sviluppi, in seguito formalizzata negli anni 70 in quella che oggi chiamiamo programmazione neurolinguistica. Quindi chi dice la PNL è motivazione e io la guardo con diffidenza, a mio avviso utilizza lo strumento filosofico del dubbio come strumento di autodifesa.
Eccoci, ringrazio ancora Giulio Gaudiano e Raffaele Tovazzi per questo intervento, per questa precisazione sulla PNL. Ecco, PNL quando viene utilizzata quindi per la vendita, quando viene utilizzata in maniera scorretta per la vendita, ma come ci diceva Raffaele si presta quasi in sé a questo tipo di approccio, diventa ancora oggi uno strumento estremamente negativo che alla fine serve più a manipolare che non ad aiutare. Io ricordo per esempio un caso classico vissuto da bambino proprio su questo atteggiamento fortemente manipolativo. Io ricordo per esempio che era tipico in quegli anni, gli anni 60, gli anni 70, gli anni in cui si cominciava a ricostruire il mondo, in cui si era in pieno fermento, in cui soprattutto le generazioni che erano uscite dalla guerra e che cominciavano ad avere figli guardavano il futuro pensando a come i propri figli avrebbero potuto colonizzare positivamente questo futuro, uscire dai problemi delle segregazioni fra classi sociali attraverso la cultura, attraverso l'istruzione, attraverso delle opportunità che il mondo sembrava dare allora. E allora era facile trovare, io ricordo in Piazza Duomo, per esempio, in galleria, dei banchetti dove dei signori molto ben vestiti fermavano i miei genitori, i miei nonni, o venivano a trovarci a casa. Alcune volte gli chiedevano: ma lei vorrebbe che suo figlio avesse un futuro più brillante, più fortunato di quello che ha avuto lei? E come no, quale genitore direbbe di no? Certo, io vorrei per mio figlio il massimo. Cioè, lei è disposto a credere nel futuro di suo figlio? E come no, chi non vuol credere nel futuro di suo figlio? Lei pensa che ci sia una strada per permettere a suo figlio di ottenere molto di più, di percorrere tutte queste meravigliose possibilità che il mondo di oggi offre? È certo che posso offrirlo. Lei è disposto a fare dei sacrifici per il futuro di suo figlio? Quale genitore non vorrebbe fare dei sacrifici per i propri figli? Quale genitore sano, in coscienza, non è disposto a fare dei sacrifici per suo figlio? Lei quindi mi sta dicendo che per suo figlio sarebbe disposto, per dare un futuro a suo figlio, sarebbe disposto a metterci del suo. E certo che come genitore lo voglio fare. Allora guardi, io credo che lei possa fare molto per suo figlio, investa in cultura. E così ci ritroviamo tutti a casa, cioè la mia generazione si trovava a casa il milione, i propri lei, i 15, sapere, tutte queste enciclopedie in 47 volumi, comprate in comode rate che hanno inguaiato i nostri genitori per mesi, perché qualcuno con la tecnica della domanda, la raccolta dei sì come si suol dire, mi aveva condotti a credere che comprando un'enciclopedia avrebbe potuto dare delle opportunità di sviluppo al proprio figlio. Come se un'enciclopedia uno la leggesse dalla A alla Z e grazie a quello potesse avere delle grandi opportunità. Ecco, questo è un esempio spiccio, piccolo, di come la manipolazione può avere impatto. E allora, per chiudere questa puntata, prima di lasciare spazio a molti altri di voi che ci hanno permesso di approfondire questo tema della vendita e aprire anche un dibattito sul canale Telegram, telegram.me/venderevalore, vi invito fortemente a iscrivervi. Abbiamo finalmente sfondato il muro dei 100. Ci sono diverse discussioni che approfondiscono quello che vediamo nei podcast. I contributi mi sono arrivati attraverso il canale Vendere Valore e quindi veramente vi invito ad iscrivervi o a scrivermi se preferite all'indirizzo di posta elettronica venderevalore@yumidiaweb.com o a lasciarmi dei messaggi sul mio account LinkedIn o sul mio account Telegram, ma partecipate a questa discussione, ve ne prego, perché è veramente importante avere il vostro contributo, il vostro aiuto, il vostro parere su queste cose qui. Ecco, chiudo con un altro intervento di uno di voi, e in questo caso si tratta di, un attimo di suspense, si tratta di Enrico Girotti, mio compagno nel Sales Mastermind, che è partito da poco e che sta sperimentando la collaborazione nel tema della vendita, mio compagno di Digital Mastermind e molto attivo sul canale di Vendere Valore, quindi sul canale Telegram di Vendere Valore, che al quale lascio chiudere questa puntata raccontandoci quali siano secondo lui le parole chiave della vendita, che poi andremo a riprendere anche nel successivo podcast la prossima settimana, riprendendo altri interventi, altri colleghi che hanno detto la loro e magari qualcuno di voi in più che vuole aggiungere un suo parere, che ci vuole raccontare qualcosa. Quindi lascio la parola finale del podcast di oggi a Enrico Girotti, che ci spiega quali siano veramente le parole della vendita. Arrivederci a tutti e buona settimana.
Buongiorno Paolo, quali sono le parole chiave per la vendita? Parto da delle banalità, secondo tanti, ma secondo me sono i fondamentali, e tornare ai fondamentali è un bene. Utilità e valore, cioè il prodotto o servizio che vendi deve essere utile per qualcuno, punto. Non c'è tanto da dire, non c'è da far filosofia, è così. Valore inteso non tanto come economico, ma come la capacità che il tuo prodotto o servizio ha di soddisfare i bisogni delle persone con le quali ti relazioni. Competenze e altruismo. Devi essere una persona competente, devi dimostrarlo nel tuo settore e soprattutto devi avere la voglia di aiutare le persone con le quali ti relazioni. Prima le persone e poi di conseguenza le aziende. Umanizzare le relazioni, cioè tramite il rapporto umano, e secondo me solo tramite quello si riesce a creare la famosa empatia e la fiducia di cui tutti abbiamo bisogno, per poi arrivare a tradurre un rapporto personale umano a un rapporto professionale. Umiltà e coerenza. Umiltà nel dover fare anche dei passi indietro qualche volta, pur facendo per fare gli interessi del tuo interlocutore, e la coerenza di tramutare in azioni in quello che fai e dici a parole. Entusiasmo ed energia, cioè secondo me tu ti devi svegliare tutte le mattine ed avere la voglia di uscire, di telefonare, di metterti davanti al computer e aiutare le persone tramite il tuo prodotto e servizio, con un'energia straordinaria che deve essere palpabile e percepibile dalle persone con la quale ti relazioni. Online che cosa cambia? Cambiano soprattutto gli strumenti e le prospettive. La parola chiave per quanto riguarda la vendita online è l'esperienza d'acquisto dell'utente. Il grosso vantaggio del web, per quanto impersonale possa sembrare, è che ti permette di arrivare ad avere un rapporto uno a uno con le persone. Cioè, mentre prima erano i potenziali clienti, i clienti che entravano nel tuo negozio, contattavano la tua azienda, ora sei tu che puoi entrare nelle loro vite, nei loro smartphone, a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo. Questo ti dà delle opportunità enormi. Quello che non si deve dimenticare è che dall'altra parte dello smartphone ci sono prospect, clienti e quindi persone che, come tutte le persone, hanno bisogno di essere ascoltati nei loro bisogni, hanno bisogno di essere capite nelle loro necessità, consigliati nelle possibili soluzioni e considerati importanti. Questo secondo me è quello che fa la differenza. Il web ti dà tante opportunità in più perché ha degli strumenti in più, quindi le grafiche, le foto, gli audio, i video e chi più ne ha più ne metta.